Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Aquilino, benvenuto nel posto delle parole.
Grazie a voi.
E benvenuto davvero per raccontarci questa storia pubblicata dalla casa editrice Lapis, Intorno al fuoco nel buio. Aquilino, ex insegnante, attore, regista, drammaturgo, Aquilino Salvatore, in arte Aquilino, è originario della provincia di Varese. Da sempre sensibile ai temi della disabilità e dell'inclusione, ha pubblicato romanzi per adulti e ragazzi con le maggiori case editrici italiane, tra cui Einaudi, Salani, Bruno Mondadori, PM. Per Lapis ha pubblicato alcuni anni fa l'albo La pecora volante. Beh, devo dire che quando ho letto la prima volta il nome Aquilino, semplicemente questo, chissà perché mi è venuta in mente la storia di Roma, no? E ho detto, però, bello questo nome. E Aquilino Salvatore adesso è qui insieme con noi per farci ascoltare le sue parole e per farci respirare questa storia dedicata a chi non chiude gli occhi e apre il cuore. Come si fa a non chiudere gli occhi e aprire il cuore, Aquilino?
Ecco, allora, chiarisco anzitutto che Aquilino è il nome e Salvatore con la D è il cognome, sono di origini venete. E sia il nome sia il cognome sono piuttosto rari, per cui ho combattuto una vita negli elenchi all'università e cioè che non sapevo mai se ero sotto la A o sotto la S. E infatti ancora adesso molti pensano che sia Salvatore il nome e Aquilino il cognome, no, è il contrario. Dunque, come si fa a non chiudere gli occhi? Ma c'è un solo modo ed è quello di tenerli sempre aperti e di non girare la testa a volte per timore, imbarazzo, per incapacità di avere un rapporto diretto, semplice. Ci sono delle paure in noi a volte che ci sono sempre state un po', che sono del tutto ingiustificate. La paura della diversità anzitutto. Ciò che è diverso da noi può generare ansia, perché il nostro sogno è sempre di vivere in un ambiente controllato, che noi conosciamo. Ogni corpo estraneo che lo penetra crea a volte l'allarme. Ecco, non è il caso dei ragazzi che vengono raccontati in questo libro. Io ho la fortuna di poterli frequentare e a volte preferisco lavorare con loro piuttosto che con i ragazzi cosiddetti normali, per molteplici motivi che poi possiamo chiarire.
Possiamo chiarire sicuramente, questo è molto importante, ciò non vuol dire lasciare qualcuno in disparte, anzi vuol dire sottolineare la presenza di qualcun altro. Questo libro, Intorno al fuoco nel buio, è illustrato da Fabio Sardo e troviamo Achille, Milo, Carlotta, Ben, Gilda, spero di averli citati tutti, e cominciamo a entrare in questa storia che si sviluppa per circa 180 pagine. Ed è una storia che è una storia buia. L'immagine di copertina già ci dà l'idea, vero Aquilino?
Sì, è stato molto bravo il grafico, il disegnatore, a impostare questa pagina, perché il significato è proprio tutto lì. Un viaggio degli occhi spalancati, degli occhi che finalmente si aprono su una realtà che non era prevista, e il buio che li circonda. Ma questo buio si rivelerà invece quasi un'illuminazione per questi ragazzi, perché consentirà loro, che vivono una vita molto, molto protetta, quindi una vita arginata, contenuta entro certi limiti, consentono di trascorrere una notte fuori in un bosco, e diventa, ma mi è venuta in mente così la Divina Commedia, perdersi nell'oscurità, nel bosco inizialmente, per poi invece sfociare in questa illuminazione che per loro sarà il mare, ma soprattutto la scoperta delle proprie potenzialità, e per il protagonista la scoperta di un mondo nuovo, con rapporti nuovi, che influirà molto sul suo futuro.
Sì, influirà molto, ma proprio tanto, tanto sul suo futuro. Però adesso, Aquilino, vorrei tornare sul tema importante. Oggi ci sono delle parole, come sempre, delle parole che vanno molto, molto di moda, perché anche le parole hanno una loro moda. Oggi narrazione, storytelling, sostenibilità, inclusione. Ed è proprio questa parola inclusione. E a volte, quando usiamo molto le parole per evidenziare il loro significato, non ci rendiamo conto che proprio esagerando nell'utilizzo le svuotiamo di significato. Cosa ne pensi di questo, Aquilino?
Sì, inclusione è una parola un po' difficile, un po' molto ambigua, perché viene intesa nel consueto significato di recuperare l'emarginazione, quindi di riportare nell'ambito sociale chi per alcuni o per tutti gli aspetti ne è escluso o incontra delle difficoltà. Inclusione però è anche una mossa, possiamo definirla politica, che so, vedere tutti i ragazzi in una discoteca, non per demonizzare le discoteche, per carità, dentro uno stadio a un concerto, o in uno stadio per una partita di calcio, o in altre attività che danno una certa sicurezza sociale, cioè li abbiamo parcheggiati lì, bene, si distraggono, non pensano ad altro, per cui vorrei aggiungere che a volte bisogna considerare anche l'esclusione, cioè non ci sto, non voglio, voglio cercare una mia via che sia di autenticità. Quindi noi stiamo parlando in questo caso di inclusione sociale di persone che ne sono parzialmente escluse.
Che ne sono parzialmente escluse. Se queste persone che sono parzialmente incluse non entrano nel nostro sguardo, non saranno parzialmente escluse, ma saranno sempre più escluse. E inserisco una, Aquilino, una nota che abbiamo avuto modo di fare a proposito dell'handicap. E una delle cose che mi è rimasto impresso a proposito di questa considerazione dello sguardo nei confronti di chi non ha una cosiddetta normalità, ammesso che lo sia, è una cosa che mi ha lasciato veramente un segno dentro. E questa persona mi ha detto: una delle cose che più mi fa male, oltre al fatto che io soffro, sono su questa carrozzella su questa carrozzina e non riesco a fare tutte le cose che vorrei, una cosa che mi manca è lo sguardo delle persone, perché quando io sono in piazza, sono in giro, le persone non cercano il mio sguardo, guardano altrove. Questo è anche un modo per escludere le persone.
Sì, è il modo principale. Molti si illudono di trovare la propria tranquillità nell'ignorare determinati aspetti della realtà e della società, ma non funziona così, non è assolutamente la via giusta. Anzitutto crea molti paradossi, perché io ho fatto teatro anche con i bambini piccoli, ho appena fatto anche recentemente, della scuola materna per esempio. Noi vediamo un bambino di 3-4 anni, è carino, è vestito bene, e lui rappresenta per noi il massimo dell'inclusione appunto e della normalità. Quando poi lo vediamo in azione, quello è un piccolo selvaggio e anche lui dei gravissimi handicap di obbedienza, di consapevolezza, di responsabilità, di comportamento sociale, tutte cose che vengono ignorate. Ossia, a volte si dà un giudizio su alcuni aspetti visivi, la carrozzella, il fatto gli occhi un po' a mandorla, certi difetti fisici, e scatta una classificazione negativa che non ha alcun senso, perché dietro questa immagine ci sono delle persone reali e persone molto ricche e che hanno molto da dare. Purtroppo hanno meno possibilità degli altri, perché la scuola fa qualcosa, ma è ancora poco. La famiglia spesso si trova in difficoltà, vivono a volte una vita di famiglia, di istituto o di associazione dove vanno a svolgere le loro attività, e di vita sociale quasi esclusivamente tra di loro. Sono poche le aperture, ma queste aperture sarebbero preziose.
Eh sì che sono preziose queste aperture, perché questi ragazzi qua, i ragazzi che sono protagonisti di questo libro Intorno al fuoco nel buio, sono dei ragazzi come tutti, i ragazzi che se scendiamo da casa, andiamo in strada, in piazza, sotto i portici, per la via, li incontriamo, sono quei ragazzi, né più né altro, perché Aquilino non ha fatto altro che prendere i ragazzi normali e inserirli in questa storia per renderli speciali. E renderli speciali in che modo? Perché si salvassero tutti insieme, ma loro sono uno diverso dall'altro. Ad esempio, chi è il vero Ben?
Sì, quando ho pensato inizialmente a un libro di questo genere, ho pensato subito a un'avventura e a un ragazzo come Ben, perché non volevo assolutamente un libro un po' di compassione, di piangersi addosso, no, assolutamente. La vita di questi ragazzi è ricchissima.
Ed è molto gioie. Divertente anche, è molto divertente.
Infatti, volevo che fosse scorrevole, divertente, che potesse piacere ai ragazzi d'oggi che leggono pochissimo e che desse un'immagine proprio positiva della loro vita, in cui nessuno di loro solitamente si compiange più di tanto, perché c'è uno stato d'animo molto forte, c'è un'energia fortissima e sono ragazzi che suonano strumenti musicali, che fanno gare di nuoto, le vincono a livello nazionale, e fanno teatro, per esempio. Io sto facendo, anzi oggi abbiamo una prova, domani mattina uno spettacolo. E anche in questo ho voluto, perché solitamente facevano spettacolo accompagnati dagli altri normali, diciamo, no? Quindi dai loro assistenti, e a me l'idea non piaceva. Li ho spinti a fare teatro da soli sul palcoscenico ed è stato un grande successo e loro sono felicissimi. Quindi se gli si offre delle possibilità, queste possibilità danno sicuramente dei risultati inaspettati.
Risultati inaspettati anche leggendo questo libro pubblicato dall'Apis, Intorno al fuoco nel buio. In questi giorni di calda estate trovare questi ragazzi è veramente anzitutto divertente. E poi si è in una compagnia molto, molto bella, sorridente, ognuno con i propri problemi, ma chi non ne ha di problemi? Ne abbiamo tutti, basta semplicemente avere lo sguardo giusto per incontrare e trovare decisamente in qualche modo una soluzione. Ma per questo ci aiuteranno Gilda, Ben, Achille, Milo, Carlotta e nel libro scritto da Aquilino, pubblicato dall'Apis. Ma prima di salutarci, Aquilino, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Leggo sempre più di un libro, magari. Adesso ho finito di leggere tutto London e mi ha lasciato molto stupito, perché l'avevo letto da ragazzo. Perché è un classico esempio in cui i libri per ragazzi, Zanna Bianca, non sono per ragazzi, perché sono pieni di crudeltà, di assalto alla natura, di assalto tra uomini, di disprezzo dell'animale, eccetera, eccetera. I libri suoi sociali vengono tenuti un po' in ombra, che sono per me il vero London, quello autentico.
E qual è un libro sociale? Qual è un libro sociale di Jack London?
La peste scarlatta, quando è andato a Londra ha vissuto nei sottofondi, quando il mondo era giovane, le sue fantasie antropologiche, filosofiche, perché era uno scrittore che aveva una cultura confusa, disordinata, ma amplissima. Il Vagabondo delle Stelle, ne ha scritti moltissimi, che sono molto Il Popolo degli Abissi, poco conosciuti, ed è un gran peccato.
C'è un libro molto breve, c'è un libro molto breve di Jack London, che tra l'altro ho tirato fuori della biblioteca alcuni giorni fa e l'avevo già letto, e poi mi sono riletto con estremo piacere questa storia di quell'uomo, si è in Canada, che attraversa il territorio in compagnia del cane, in questa regione innevata, e il libro è Accendere un fuoco. Ritorniamo un po' nel tuo libro, Intorno al fuoco nel buio.
Sì, anche nel mio libro c'è quello che credono un lupo.
Infatti.
Quello che poi invece è il lupo di Cappuccetto Rosso, che non esiste.
Che non esiste. Invece l'altro libro a cui volevi far riferimento qual era?
Ho quasi finito di leggere tutto Voltaire, che è pieno di contraddizioni, è ambiguo per tanti aspetti, così, ma mi piace, è uno stile lindo, chiarissimo, e anche di Voltaire, a parte Candido, si conoscono poco le sue storie orientaleggianti, con un'immaginazione proprio sfolgorante, le sue idee sulla società, proprio mi ha appagato moltissimo. Perché come scelgo i libri? Scelgo i libri se mi parlano di società e di storia. Le piccole storie individuali che non hanno un riflesso universale me li portano, me li fanno comprare, ma io dopo 50 pagine mi stanco, perché dico: ma a cosa mi serve? Cioè, se l'individuo non è inserito in un discorso di umanità ampio, di universalità, di pianeta, di mondo, di cosmo e di storia, per me non ha senso.
E a che cosa ti è servito la lettura di Voltaire?
Beh, lo stile anzitutto, questa sua velocità, tipica anche di tanta scrittura del passato, del Settecento, è illuminante. E poi il modo di dire le cose direttamente, quindi la critica alla religione, alla Chiesa, ai politici, l'ho detto prima che lui è molto ambiguo, eccetera, perché se mi condanna il prete però mi salva l'arcivescovo. Lui era molto legato all'aristocrazia, viveva grazie all'aristocrazia che lo proteggeva. Però in questo è stato molto forte, come pochi scrittori sanno fare: pensare una cosa in modo chiaro, limpido, e comunicarla direttamente al lettore, senza un eccesso di acrimonia, senza voler fare rivoluzioni. È proprio una voce vera e sincera.
È molto bella molto bello quello che abbiamo ascoltato, questa voce bella e sincera a proposito delle letture, ed è molto importante incontrare queste letture, ma dobbiamo avere la capacità anche di dire quello che abbiamo appena ascoltato da Aquilino, cioè cercare e trovare libri che abbiano la capacità di insegnarci, ma non nel senso didattico, anche è anche utile quello, ma segnarci dentro. E quindi quella famosa ascia è sempre molto utile a proposito della lettura, l'ascia di Kafka. Grazie ancora Aquilino e buona giornata.
Grazie a voi tantissimo, buon lavoro e buona giornata a voi.